Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere anche oggi all'ascolto. Iniziamo proprio oggi con il libro di Zaccaria nell'Antico Testamento. Zaccaria, il cui nome significa colui del quale il Signore si ricorda, viene identificato come il figlio di Berechia, che significa il Signore benedice, e suo padre era il figlio di Iddo, che significa al tempo stabilito. Di certo, questo insieme di nomi dal ricco significato richiama alla mente l'incoraggiamento dato al residuo che era ritornato a Gerusalemme dopo la schiavitù babilonese. Dio si ricorda e benedice al tempo stabilito. Sebbene il nome Zaccaria fosse comune tra gli ebrei, vengono menzionati 28 Zaccaria, pensate, nel Vecchio Testamento. Ci sono insegnanti della Bibbia che identificano lo Zaccaria di questo libro con lo Zaccaria martire che il Signore menziona in Matteo 23. Al versetto 35. Molti tengono poco conto di questa possibilità, ma è interessante notare che l'ebreo Targum afferma che Zaccaria fu ucciso nel santuario e che era sia profeta che sacerdote. In Neemia 12, al versetto 4, Iddo è menzionato come uno dei capi di una famiglia di sacerdoti, e lo storico Giuseppe racconta l'uccisione di uno Zaccaria, il figlio di Baruch, cioè Berechia, come commesso nel Tempio, da partigiani proprio prima della distruzione di Gerusalemme. Un'altra osservazione interessante è che la profezia di Zaccaria chiude praticamente il Vecchio Testamento, è il penultimo libro, e il Nuovo Testamento si apre cronologicamente con il racconto da parte di Luca di un altro Zaccaria, che significa il Signore si ricorda, e sua moglie Elisabetta, che significa il suo patto. Zaccaria era un sacerdote che stava servendo all'altare dell'incenso quando un angelo gli apparve con un messaggio di Dio dopo 400 anni di silenzio. Così di nuovo Dio si ricordò del suo patto. La profezia fu scritta nel 520 a.C. Zaccaria era contemporaneo di Aggeo, come è possibile leggere in Esdra 5, nel primo versetto. I profeti Aggeo e Zaccaria, figlio di Iddo, profetizzarono nel nome di Dio di Israele ai giudei che erano in Giuda e a Gerusalemme. E anche in Esdra 6, al versetto 14, e gli anziani dei giudei poterono continuare i lavori e far avanzare la costruzione, aiutati dalle parole ispirate dal profeta Aggeo e di Zaccaria, figlio di Iddo. Così finirono i loro lavori di costruzione, secondo il comandamento del Dio di Israele e secondo gli ordini di Ciro, di Dario e di Artaserse, re di Persia. Però Ageo era un uomo più giovane, come leggeremo in Zaccaria 2 al versetto 4. Questo libro ha la caratteristica di un'apocalisse. Le visioni assomigliano a quelle del libro di Daniele, Ezechiele, Apocalisse. Daniele e Ezechiele nacquero in Israele, ma scrissero i loro libri mentre erano fuori dal paese. Zaccaria nacque al di fuori di questa terra, presso i canali di Babilonia, ma scrisse una volta tornato in Israele. È interessante che Daniele, Ezechiele e Giovanni fossero tutti fuori Israele quando scrissero. Solo Zaccaria era in Israele quando scrisse le sue visioni profetiche. Nell'oscuro giorno dello scoraggiamento che soffocava il residuo del popolo, vide la gloria ed ebbe una visione di speranza. Egli ha più profezie messianiche di tutti gli altri profeti minori. Questo è veramente un libro importante, interessante. Zaccaria era contemporaneo di Ageo, ma il suo libro è in netto contrasto con quello di Ageo, non come messaggio, ma come scopo, stile. Sicuramente si conoscevano l'un l'altro e profetizzavano allo stesso popolo, nello stesso periodo, tuttavia le loro profezie sono tanto diverse. Sembrano di periodi diversi, anche se vengono mandati allo stesso popolo e nello stesso momento. Ageo era lì, alla fondazione del Tempio, prendeva le misure. Lui aveva davvero i piedi per terra. Zaccaria era un uomo con la testa per aria, nel senso buono del termine. Nessuno che ha 10 visioni in una notte, proprio normale, diremmo noi. Era un uomo che definiremmo sognatore, mentre Ageo era un uomo pratico. Tuttavia, entrambi parlavano da parte di Dio allo stesso popolo e nello stesso periodo e dello stesso problema. Ancora oggi ci parlano entrambi, ma ognuno a modo suo. Bisogna ammettere che ancora oggi c'è bisogno di questi due tipi di uomini, vanno bene insieme. C'è bisogno dell'uomo pratico, pragmatico, che stia con l'uomo visionario, perché c'è pericolo nel sognatore. Troppo spesso i sognatori non sono pratici. D'altro canto, l'uomo pratico troppo spesso manca di visioni, così quando li si mette insieme si ha una felice combinazione. Volendo fare uno schema del libro, potremmo dire che nei capitoli dall'1 al 6 abbiamo le visioni apocalittiche messianiche del millennio. 10 visioni tutte in una notte. Poi c'è un interludio storico, capitoli 7 e 8, che tratteranno riguardo un rituale religioso, il digiuno. Ci sarà una triplice risposta, e cioè che quando il cuore è retto, il rito è giusto, ma quando il cuore è sbagliato, il rito è sbagliato, e che il proposito di Dio per Gerusalemme non cambia in base ad alcun rito. Poi nei capitoli dal 9 al 14 vedremo aspetti profetici connessi con la prima venuta di Cristo e poi con la sua seconda venuta. Ma addentriamoci ora nel capitolo 1, che ha per tema le visioni profetiche che riguardano degli uomini a cavallo tra le piante di mirto, le quattro corna e i quattro fabbri. Abbiamo detto che i primi sei capitoli trattano di visioni profetiche che sono messianiche relative al millennio. In questa sezione sono menzionate 10 visioni e tutte queste 10 visioni sono state rivelate a Zaccaria in una sola notte. Potremmo dire che quella è stata una notte molto attiva. Il primo versetto del capitolo introduce il libro di Zaccaria. Nell'ottavo mese del secondo anno di Dario, la parola del Signore fu rivelata al profeta Zaccaria, figlio di Berechia, figlio di Iddo, in questi termini. Nell'ottavo mese del secondo anno di Dario. Questa frase inserisce questo libro profetico nel regno di un re gentile, cioè pagano, perché questo è il periodo del ritorno del residuo di Israele nella loro terra, dopo 70 anni di schiavitù in Babilonia. Al momento non c'è re né in Israele né in Giuda, la casa di Davide non siede più sul trono e il tempo dei gentili progredisce. Il secondo anno di Dario. È lo stesso anno in cui profetizza Ageo, profetizzano allo stesso popolo, nello stesso periodo. Ageo comincia il sesto mese dell'anno, Zaccaria due mesi dopo. È l'anno 520 avanti Cristo. Ad Ageo la profezia fu rivelata a settembre, ottobre, dicembre, ma non a novembre. Così a quest'uomo, Zaccaria, la profezia fu rilevata a novembre, il mese che fu di silenzio per Ageo. Dobbiamo però dire che il calendario ebraico non corrisponde al nostro, ma è di tre mesi indietro rispetto a noi. L'ottavo mese di Zaccaria corrisponde quindi al nostro undicesimo mese, ossia appunto novembre. La parola del Signore fu rivelata al profeta Zaccaria. Questa è la stessa espressione usata da Ageo. In altre parole, Zaccaria sta parlando con la stessa autorità con cui parla Ageo. La stessa frase ricorre 14 volte in questo libro. Dal momento che il libro di Zaccaria si compone di 14 capitoli, questa ricorre in media una volta a capitolo. Come si può vedere, questo è un altro libro che pone una grande enfasi sulla parola del Signore. Ora, nel secondo versetto, comincia il messaggio di avvertimento che Dio ha rivelato a Zaccaria. Parlando con la stessa autorità di Ageo, la parola del Signore sta avvertendo il residuo ritornato di non seguire l'esempio dei loro padri prima della schiavitù. Leggiamo i versetti dall'1 al 6 di Zaccaria, capitolo 1. Il Signore si è molto adirato contro i vostri padri. Tu dirai loro, così parla il Signore degli eserciti. Tornate a me, dice il Signore degli eserciti, e io tornerò a voi, dice il Signore degli eserciti. Non siate come i vostri padri, ai quali i profeti precedenti si rivolgevano dicendo, così dice il Signore degli eserciti, tornate indietro dalle vostre vie malvagie, dalle vostre malvagie azioni. Ma essi non diedero ascolto e non prestarono attenzione a me, dice il Signore. I vostri padri dove sono? E quei profeti potevano forse vivere per sempre? Ma le mie parole e i miei decreti, che avevo ordinato ai profeti, i miei servitori, non arrivarono forse a colpire i vostri padri? Allora essi si convertirono e dissero, «Il Signore degli eserciti ci ha trattati secondo le nostre vie e secondo le nostre azioni, come aveva deciso di fare». Zaccaria sta dicendo loro che il motivo per il quale sono stati schiavi era che il Signore si è molto adirato contro i vostri padri. Avevano peccato contro Dio, ora li sta ammonendo di non fare lo stesso sbaglio, gli stessi errori. Attenzione, così parla il Signore degli eserciti. Questo appellativo di Dio è diventato quasi un cliché per noi. Infatti, molti degli appellativi di Dio ci sembrano quasi privi di significato, nonostante li usiamo spesso. Cosa significa davvero Signore degli eserciti? Ricorre 52 volte in questo libro. Ciò indica la sua importanza. La parola eserciti deriva dall'ebraico e significa servizio, forza o persino guerra. Il modo in cui è usata qui implica risorse limitate ai suoi ordini per il bene del suo popolo. Questa è la definizione di uno studioso biblico che mi sento di condividere. Nel Nuovo Testamento è scritto: Egli è ricco in misericordia. Puoi vedere Efesini 2, versetto 4. E a ogni potere, Matteo 28, versetto 18. Così, amico, amica, di che cosa hai bisogno oggi? Hai bisogno di un po' di misericordia? Bene, Lui abbonda in questo. Ne è ricco e può estenderla a te, quanto ne abbiamo bisogno. Lui è il Signore degli eserciti. Questo appellativo ricorre 3 volte in questo versetto e ancora nel 4 e nel 6 versetto. Tornate a me, dice il Signore degli eserciti, e io tornerò a voi. Vedi come sta estendendo loro la sua misericordia? Dio sta dando un avvertimento pratico. I vostri padri non prestarono attenzione ai profeti che io ho mandato loro. Ho mandato Osea, ho mandato Gioele, ho mandato Amos, ho mandato loro Isaia e Geremia. Ho mandato tutti questi profeti, ma i vostri padri non diedero ascolto e non prestarono attenzione al loro messaggio. Questo è il motivo per il quale furono deportati. Non si odono più le voci dei profeti precedenti, Geremia, Isaia, Osea, Gioele, Amos, sono andati via, sono morti, le loro voci sono munte, e perciò i vostri padri dove sono? Ebbene, sono sepolti laggiù in Babilonia. Quello è il posto sbagliato per un israelita, dove essere sepolto sicuramente, perché vogliono essere sepolti nella propria terra. Persino Giacobbe, nella terra d'Egitto, fece giurare a Giuseppe che non lo avrebbe sepolto lì, in Egitto. Disse, voglio essere portato lassù e sepolto con i miei padri. E lì è dov'è il suo corpo, a Hebron. La speranza dei patriarchi e degli israeliti pii era di trovarsi nella loro terra al momento della risurrezione della morte. Se sei mai stato a Gerusalemme, saprai che davanti alla porta orientale, nella valle di Chidron e al lato del Monte degli Ulivi, ci sono le tombe degli israeliti. Gli arabi ne hanno mutilate una gran parte, ma sono state restituite a Israele. Vogliono essere sepolti in quel luogo, perché aspettano di vedere il Messia venire sulla terra in quel luogo. Si pensa che saranno risuscitati dalla morte quando Cristo ritornerà sulla terra per stabilire il suo regno. Permettimi di ricordarti che al tempo del rapimento il Signore Gesù non verrà sulla terra, risusciterà i suoi e li incontrerà nell'aria. Non verrà a stabilire il suo regno sulla terra in quel periodo. Prima il mondo dovrà vivere il periodo della grande tribolazione e poi Cristo tornerà sulla terra per regnarci personalmente. Comunque, come vedi, la domanda di Dio attraverso Zaccaria è molto pertinente. I vostri padri dove sono? Sono sepolti laggiù, presso i canali di Babilonia, un brutto posto in cui stare, visto che la vostra speranza è nella terra di Israele. Poi Dio chiede, i miei decreti non arrivarono forse a colpire i vostri padri? Ossia, non raggiunsero i vostri padri? Il giudizio per i loro peccati li raggiunse. Allora essi si convertirono e dissero, il Signore degli eserciti ci ha trattati secondo le nostre vie e secondo le nostre azioni, come aveva deciso di fare. Alla fine erano in grado di ammettere che il giudizio che era venuto su di loro da parte di Dio era giusto, perché Lui li aveva avvertiti, ma loro non gli avevano dato ascolto. Questo conclude la sezione pratica, con ciò non intendo dire che la prossima sezione è teorica, ma ha a che fare con le visioni che ebbe Zaccaria, le 10 visioni. Molti espositori e commentatori dicono che qui ci sono 8 visioni. Noi faremo un'ulteriore divisione, come vedrai. Iniziamo con la visione di uomini a cavallo tra piante di mirto. Leggiamo i versetti 7 e 8 di Zaccaria, capitolo 1. Nel 24esimo giorno dell'11esimo mese, che è il mese di Sbat, nel secondo anno di Dario, la parola del Signore fu rivolta a Zaccaria, figlio di Berechia, figlio di Iddo, il profeta, in questi termini. Questa notte ho avuto una visione. Ecco un uomo in groppa a un cavallo rosso. Egli stava tra le piante di mirto nella valle. Dietro a lui c'erano cavalli rossi, sauri e bianchi. Dal momento che l'anno ebraico non comincia con gennaio, l'11esimo mese dovrebbe corrispondere al nostro 24 febbraio, 520 a.C. Vedremo il suo significato tra poco. Il Signore era apparso ad Ageo, Gli aveva dato un messaggio di sfida per il residuo del popolo, a riprendere la ricostruzione del Tempio, e il lavoro di ricostruzione del Tempio era cominciato. Poi, 2 mesi prima della visione di Zaccaria, il profeta Ageo era stato molto duro con i sacerdoti perché erano impuri, ma si aspettavano che Dio li benedicesse. Il suo messaggio era diretto al popolo perché aveva ritardato la costruzione ed esitato nell'avanzamento dei lavori. In questo periodo Ageo aveva loro detto anche della futura distruzione del potere dei pagani prima che Dio stabilisse il suo regno qui sulla terra. Aveva loro detto che l'unico che avrebbe regnato sarebbe stato il Messia e che sarebbe venuto dalla discendenza di Zorobabel, che era la guida di Gerusalemme, la guida dell'epoca, e faceva parte della discendenza reale del re Davide. Ora è proprio in questo periodo, mentre era in corso la ricostruzione del Tempio, che Zaccaria ebbe 10 visioni. Zaccaria dice: «Questa notte ho avuto una visione». Non dice: «Questa notte ho sognato». Si può avere l'impressione che, poiché Zaccaria ha avuto queste visioni di notte, possono essere sogni, ma Zaccaria chiarisce che erano visioni e non sogni. Era sveglio e penso che nessun tranquillante o sonnifero avrebbe potuto farlo dormire quella notte. La differenza tra visioni e sogni è che nel sonno la mente è disconnessa o rilassata e di solito ripercorre alcune esperienze che poi produce il sogno, mentre la visione è qualcosa che avviene da svegli. È importante capire come Dio si rivela a questo profeta in quel periodo. Zaccaria introduce la sua visione drammatico. Francamente credo che il traduttore avrebbe dovuto mettere un punto esclamativo dopo quella parola «ecco», che vuol significare «guarda, c'è un uomo in groppa a un cavallo rosso». Un uomo in groppa a un cavallo rosso. Chi è quest'uomo? È il Signore Gesù Cristo, prima dell'incarnazione. Mi puoi chiedere come faccio solo? Bene, identificato come l'angelo del Signore nel versetto 11 e 12. Nel Vecchio Testamento l'angelo del Signore è identificato con Dio. Comunque, l'angelo del Signore nel Vecchio Testamento è il Signore Gesù Cristo del Nuovo Testamento. È l'angelo della presenza, è l'Eterno, il Messia. Qui, nella preincarnazione di Cristo, Zaccaria lo vede vigilare sul mondo. Ora, è vero che Satana è chiamato il principe di questo mondo, cioè di questo sistema del mondo, la carnalità di questo mondo. Oggi infatti è tutto sotto il controllo di Satana, ma Dio non ha abbandonato questa terra nelle mani di Satana. Persino adesso, oggi infatti, è tutto sotto il controllo di Satana, ma Dio non ha abbandonato questa terra nelle mani di Satana. Persino adesso il Signore Gesù Cristo è in piedi, nell'ombra, e continua a vigilare sui suoi. Qui, nella visione di Zaccaria, è sulla nazione di Israele in particolare che sta vigilando. Che conforto è sapere che, al di là delle galassie che non possono essere contate per la loro moltitudine, il Dio dell'universo sta vegliando, continuerà a vegliare sui suoi. Che messaggio ha per noi questa visione? Zaccaria darà molti messaggi di conforto e sicuramente questo è uno di quelli. Ma per saperne di più, io vi rinnovo l'appuntamento. A domani sera. Ciao.